Allora, in termini di identità, sia a livello individuale sia a livello collettivo, siamo plurimi. Il problema è vedere come interagiscono queste entità plurime all'interno sia del soggetto sia dell'ente collettivo. In ogni caso, ciò ci consente anche di dire che l'elemento di sintesi e ciò che resta fondamentale quale collante in questa stratificazione identitaria è e resta la cultura. Ora, dopo l'89, dopo la caduta del muro, si sono messe in moto delle azioni sociali plurime, sono nati dei movimenti plurimi, così come gli scopi che essi portavano con sé erano plurimi. Ma dietro ciò l'interrogativo: è possibile quindi che l'identità europea abbracci tutto? A questo proposito è fondamentale porsi il problema dell'identità, del chi si è e in relazione a cosa e come si è assunta quella determinata identità per farne che cosa. Perché abbiamo sentito recentemente la candidatura della Serbia, qualcuno ha parlato addirittura di Israele come membro dell'Unione Europea, la Turchia aveva avanzato la candidatura nell'Unione Europea. I tentativi che stiamo qui soltanto approcciando dal punto di vista teorico di definire, non ridefinire, di definire un'identità europea, hanno una funzionalità pratica, effettiva e concreta. A livello culturale, i tentativi che sono stati fatti sono marginali, sono irrilevanti in relazione all'obiettivo che bisognava raggiungere. Per questo adesso hanno buona, come dire, pubblicità i critici del modello europeista, che, ripeto, dal punto di vista teorico presenta degli aspetti di notevole interesse e di grande attrattiva, dal punto di vista pratico, specialmente in relazione ad una analisi delle conseguenze immediate e dirette, questa attrattiva viene sicuramente meno. E comunque i tentativi di ridefinizione dell'identità attraverso strumenti culturali è stata veramente ben povera cosa. Noi abbiamo assistito a due tentativi in realtà, ossia quello di dotare i popoli europei di un comune sentire, di farli riunire attorno a due simboli dell'identità, così come erano stati importanti a livello di costruzione dell'identità nazionale, essi non sono stati affatto utili e importanti a livello di costruzione dell'identità europea. E mi riferisco all'inno europeo, che pochissimi conoscono, e alla bandiera che siamo abituati a vedere appesa insieme al tricolore davanti alle istituzioni pubbliche, ma penso che la bandiera blu con le stelle gialle non susciti quell'attaccamento emotivo che invece suscitano le bandiere nazionali. E questo ci porta a riaffermare il principio che l'Unione Europea non è riuscita e non riesce tuttora a competere con gli stati nazionali nella mobilità di identità cariche emotivamente, perché l'Europa non è riuscita a creare il sentimento che doveva accompagnare passo passo la realizzazione dei passi istituzionali. Ai fini di una identità europea, e non certo ho la ricetta in mano, quello che faccio e che ho sempre fatto in queste occasioni è quello di sollecitare voi a ragionare, riflettere assieme a me, forti del fatto che 10 persone assieme con 10 idee diverse producono l'undicesima, la dodicesima, la tredicesima idea che possono diventare foriere di qualcosa di realmente nuovo. E dunque, in questo contesto e con questa finalità, sottopongo alla vostra attenzione, tre punti che ritengo importanti se finalizzati alla costruzione e definizione dell'identità europea. In primo luogo, tutti i paesi coinvolti, ma qui parlo in prima persona come italiano, parlo dell'Italia, bisognerebbe conoscere, i fini di questo processo di costruzione appunto dell'identità e i mezzi attraverso i quali a raggiungerla, quindi avere ben chiaro il processo da mettere in moto e dunque ben chiaro il campo d'azione dove devono esercitarsi questi mezzi. In secondo luogo, chi sono gli attori sociali che interagiscono fra di loro per attivare questo meccanismo. Gli attori sociali sia a livello dei singoli paesi, sia di tutti i paesi interagenti fra di loro. E come terzo elemento, la realizzazione di investimenti emotivi, li ho chiamati così, attraverso cui gli individui si riconoscono, quegli investimenti emotivi che fanno sentire una persona parte di una comunità a cui appartiene un'altra persona, percepita in altre condizioni come del tutto differente da sé. E adesso non introduco elementi che ci potrebbero intrattenere su questo argomento, magari parlando del sentirsi comunità nell'occasione abbastanza difficile che stiamo vivendo in questo periodo. Se riusciremo con lo streaming, sarebbe opportuno che anche su questo noi ci misurassimo e ci confrontassimo. Mi tocca ripetere sostanzialmente quanto detto poco fa: l'identità non è un processo finito e definito, è appunto non soltanto nell'individuo, ma anche nella collettività, un conflitto quotidiano teso alla rinegoziazione delle differenze che si presentano. E dopo l'89 questo conflitto e questa rinegoziazione è stata particolarmente importante, ma non c'è stata. L'identità europea non è stata vista come una risorsa culturale che avrebbe potuto superare lo Stato nazionale attraverso una vera e propria mobilitazione. Dopo la guerra fredda, l'Europa poteva essere lo spazio in cui si sarebbero creati nuovi codici culturali insieme a nuovi soggetti che avrebbero, articolato un confronto dialettico teso alla lotta per l'egemonia. Quello che è successo nel processo di costituzione degli stati nazionali, esattamente lo stesso meccanismo, in condizioni naturalmente diverse, quindi non sono gesti, azioni, eventi che si possono ripetere, ma che avrebbe dovuto esserci una mobilitazione e che una lotta per l'egemonia si sarebbe dovuta creare. Questo ritengo che possa essere acquisito come, non dico come verità, ma come dato su cui, oggettivo su cui ragionare. E in questo terreno, ossia l'ambito europeo, sul quale poi si sono giocate altre lotte per l'egemonia, ne parleremo in seguito. Adesso posso solo accennare la lotta per l'egemonia che si è concretamente realizzata nel territorio europeo in un contesto segnato dalla mondializzazione. Successiva alla fine del comunismo, ha portato ad una lotta abbastanza aspra tra il capitalismo industriale, ad esempio, e il capitalismo finanziario. Comunque, per tornare all'ambito geografico del quale stiamo parlando, ossia l'Europa, è importante e sarebbe stato importante ben delineare e praticare le dinamiche di inclusione e di esclusione nel tessuto europeo. Invece sapete benissimo che l'inclusione di tanti stati è stata realizzata attraverso delle azioni determinate non dall'obiettivo di realizzare l'obiettivo europeista, ma di risolvere alcuni problemi dei paesi che presentavano questa proposta o si muovevano in quella direzione. Un esempio concreto. Quando Prodi al governo negli anni 90 ha aperto, alla fine, ha aperto ai paesi che venivano dall'esperienza comunista, e ha creato una situazione in cui recuperare gli elementi che favorissero la individuazione precisa dell'identità europea, del comune senso di appartenenza, dell'appartenenza non soltanto ad una comunità morale, ma anche paesi che avessero elementi comuni in campo politico, nelle tradizioni storiche, in campo sociale, in campo economico. Ecco, quel processo di accelerazione ha determinato degli squilibri, degli sconvolgimenti che hanno fatto sì che successivamente le forze guida dell'Unione Europea, Francia e Germania, ma in particolare in questo caso la Francia, addebitassero all'Italia la responsabilità degli squilibri che si sono avvertiti all'interno dell'Unità Europea dovuti a un processo di integrazione eccessivamente veloce e poco, poco motivato, cioè le cui basi sostanzialmente erano fragili. E in realtà, gli unici strumenti per decretare chi ha o meno diritto di entrare nell'Unione Europea sono i cosiddetti pilastri del Trattato di Maastricht, che sono assolutamente insufficienti per stabilire se una comunità di liberi e di uguali che appartiene ad un'entità nazionale può essere giustamente definita e definibile europea ed entrare in quel consesso con l'ambizione di diluire in quello alcune caratteristiche della propria, del proprio essere nazione e della propria sovranità, delegandole ad un'entità superiore, il che significa un'entità nella quale ci si riconosce appieno. Ora, non avendo questi meccanismi più chiari e non avendo posto con chiarezza quali debbano essere i criteri per l'inclusione o l'esclusione, noi abbiamo avuto e abbiamo tuttora dei problemi di integrazione sociale molto grandi. Abbiamo dei problemi di integrazione interni al processo di individuazione e definizione dell'identità europea, che è particolarmente difficile e problematico nel momento in cui il problema della identità europea si connette direttamente al problema della cittadinanza europea, talché mi fa dire che l'Europa, arrivati a questo punto, possiamo così definirla come l'insieme di un'idea, insieme di cittadinanza e di identità. Idea, identità, li stiamo sviscerando. E adesso dobbiamo avvicinarsi anche al concetto di cittadinanza, non in senso lato, in senso generale, ma di cittadinanza europea. Ora, questa triade, idea, identità e cittadinanza, a Maastricht si sono incontrate e hanno dato vita ad una grande illusione. La grande illusione che l'Unione Europea potesse davvero, nel momento della sua realizzazione, assolvere al compito del dissolvimento della forma statuale delle nazioni. E invece così non è stato, e la cittadinanza europea è diventato un attributo che noi troviamo scritto sul passaporto, ma certamente non certifica, non crea, non forma il popolo europeo. Il popolo europeo, come soggetto politico fondativo e attivo, come esso è stato inteso nel processo di formazione della nazione, non esiste un popolo europeo che possa essere rapportato al popolo spagnolo in Spagna, il popolo italiano in Italia, il popolo francese in Francia. Non esiste, e non esiste anche perché non è così inteso da quello che dovrebbe rappresentare al meglio la nascita di una nuova realtà politica e statuale, ossia una Costituzione. Quindi non abbiamo, dedicherò un po' di spazio alla Costituzione europea, non abbiamo questo punto di approdo perché mancano i passaggi fondamentali per arrivare ad esso. Poco fa ho detto, forse in termini troppo perentori, che non si è creato con l'accordo di Maastricht un popolo europeo. Ma io in realtà sono convinto del fatto che l'Europa non è un popolo, l'Europa non è una nazione, uno Staatsvolk nell'accezione classica, quella che abbiamo visto nelle lezioni di storia, e non è uno Stato neanche nel significato più tradizionale, nel significato della dottrina costituzionale tradizionale. È un'unione di Stati che rende più stretta l'unione dei popoli, ma in realtà un popolo, uno Staatsvolk, non esiste. E questa unione di stati via via si è bloccata di fronte al tentativo di perfezionarla, di fronte alla istituzionalizzazione che le avrebbe dato una piena legittimazione democratica dell'esercizio della sua sovranità. Ora, l'Europa non si pensa in termini politici forti e il suo impianto statuale è condizionato dalla sua tradizione, dalla sua statualità tradizionale. A cosa mi riferisco quando parlo di condizionamento? L'impianto politico europeo è condizionato dalla tradizione statual nazionale degli altri stati-nazione, all'Europa, che non sono stati in grado di dare, e non hanno potuto dare all'Europa il requisito fondamentale che all'Europa tuttora manca e che tradizionalmente fonda la sovranità. ossia proprio quello Stadtvolk di cui ho parlato, ossia il popolo nella sua accezione politica forte, dotato del potere massimo che spetta ad un popolo, che corrisponde all'esercizio della sua sovranità. Il paradosso che si è realizzato quindi in Europa è quello che noi abbiamo creato il cittadino di una nazione europea, che però non è cittadino di un altro Stato dell'Unione Europea. L'italiano è europeo, il francese, il tedesco sono europei, ma l'italiano non è cittadino francese, l'italiano non è cittadino tedesco. Ed è questa, secondo alcuni importanti studiosi, non è una questione nominalistica e tantomeno una trappola nominalistica, che si può essere cittadini dell'Unione Europea senza essere cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea. Questo è un paradosso. Nel momento in cui si realizza l'unità nazionale, il cittadino dello Stato del Lombardo-Veneto, nel momento in cui l'Italia si unifica, diventa cittadino di una comunità che assorbe al suo interno i membri di tutti quanti gli altri Stati. O forse un esempio un po' più concreto, in realtà federale, gli Stati Uniti d'America. Ci sono stati che hanno una grande autonomia su una materia, su un insieme di materie molto ampia, ma il cittadino dell'Oregon è cittadino statunitense come quello del Nebraska, come quello del Texas. Noi abbiamo una situazione paradossale per cui puoi essere cittadino dello Stato sovranazionale senza essere cittadino di uno degli stessi. Si pone qui il problema della istituzionalizzazione politica dell'Europa, e questo problema è rimasto sospeso, e credo forse adesso, data questa situazione, potrà ricevere un impulso abbastanza importante. Le due impostazioni di cui vi dicevo sono esattamente queste. Da una parte si parla della costruzione dell'Europa, affermando che questo processo non può essere la prosecuzione della costruzione dello Stato moderno. Il livello che attualmente ha raggiunto l'Unione Europea è il massimo livello consentito, è il massimo livello raggiungibile, forse per alcuni è addirittura l'ottimale. Un'evoluzione ulteriore in direzione desiderata dei federalisti, i federalisti puri, sarebbe in linea di principio possibile, ma in linea di fatto non se ne vedono i requisiti, non se ne vedono i tratti e risulta praticamente irraggiungibile ed impossibile. La seconda impostazione, relativa appunto al problema della istituzionalizzazione dell'Europa, vede nella società civile che si è emancipata dallo Stato nazionale il fondamento di una nuova costruzione europea che fa approdare in uno Stato post-nazionale. E questo è un po' il regno, diciamo, dei desiderata, dei sogni, perché in realtà questa emancipazione dallo Stato nazionale non è che si sia realizzata. E qui di nuovo sarebbe importante che io dicessi a voi, e voi mi rispondeste, se e come vi sentite europei, cosa contribuisce a darvi questo elemento identitario importante. Ora, da cittadinanza nazionale, italiana, spagnola, a cittadinanza europea, il passaggio dal punto di vista istituzionale, tralasciamo per un momento quello culturale, dal punto di vista istituzionale sarebbe spiegabile con la possibilità di ampliare il diritto di accesso ai beni pubblici a tutti i cittadini, contemporaneamente assegnando loro anche il compito di condividerne i costi. Avere dei benefici dell'appartenenza, accettando di pagarne anche i costi indispensabili, è frutto di un rapporto di fiducia e di lealtà verso le istituzioni e non solo conseguenza del calcolo relativo ai vantaggi che possono derivare dall'appartenenza ad una nuova realtà. Non può essere soggetto solo ad un calcolo di opportunità che pur tuttavia non possiamo negare essere presente. La nazione dei cittadini è il luogo in cui interagiscono una serie di interessi e i cittadini hanno accettato già da tempo questo scambio, godere di benefici e partecipare ai costi, non lo fanno gli evasori fiscali. Accettare la comune appartenenza non in virtù dei benefici o dei vantaggi che se ne ricavano, ma perché ci si riconosce parte integrante di una comunità, favorisce, è naturale, il reciproco riconoscimento identitario. E tuttavia ciò rende ancora più difficile accettare la dimensione europea. In che senso? Nel senso che all'interno dei confini della nazione e nel contesto di una realtà storica fatta di una serie innumerevole, non sto qui a ripetere, di elementi che vanno a concorrere a formarla, la percezione che ha un cittadino dei diritti acquisiti nel proprio sistema nazionale ha generato e genera delle resistenze profonde contro un'integrazione europea più profonda, più radicale, che analoghi diritti non riuscirà a garantirli, non riuscirà a garantire la comparsa di un comune sentimento di appartenenza così come si è vissuto lo Stato nazionale. Ora, in tema di diritti, l'Unione Europea dichiara intangibili i diritti umani, i diritti politici, i diritti sociali dei cittadini. Vediamo cosa succede in prossimità del fenomeno migratorio che voi avete studiato in questi giorni e su cui domani ci confronteremo. E a questo aggiungerei che dopo aver dichiarato intangibili questi diritti, non c'è una conseguenza diretta sulla pratica degli stessi, sulla creazione delle garanzie atte a che questi diritti vengano effettivamente vissuti e praticati. E quindi, se ci si limita all'affermazione della intangibilità di questi diritti, come può nascere una istituzione sovranazionale che produca un sentimento di identità collettiva, un sentimento di comunità nel quale possono riconoscersi indistintamente tutti i cittadini dei paesi che aderiscono all'Unione Europea? Ebbene, ci troviamo di fronte ad una impresa politica e culturale di enorme importanza, simile a quella che ha caratterizzato la nascita delle nazioni europee, che partivano tutte al loro interno da culture diverse, da formazioni etniche differenti, da strutture organizzative qualche volta già formate in contrapposizione le une con le altre, da lingue, unità di misura, da condizioni di vita quotidiana, da un quotidiano che era improntato all'insegna della diversità, qualche volta della contrapposizione. Ecco, da allora si è messo però in moto un processo e una mobilitazione tale che ha portato conseguentemente alla realizzazione di quell'obiettivo dello Stato nazionale. Analogamente a questo processo occorrerebbe che l'Unione Europea mobilitasse tutte le sue risorse, le sue energie per mettere in campo delle misure finalizzate al raggiungimento di questo scopo, sempre che volesse davvero realizzare l'obiettivo che invece a me sembra siano molte le forze che per tanti motivi, non voglio esprimermi se condivisibili o no, tanti motivi rendono impossibile da realizzare. Che ci sia scarsa volontà lo si ricava da cosa? Dallo scarso impegno e dalle scarse risorse che vengono destinate a quei passaggi ineludibili per raggiungere l'obiettivo di un'identità collettiva, di un sentimento comune e condiviso, dell'appartenenza ad una comunità di liberi e uguali che arrivano ad essa con il consenso e anzi con la specifica volontà di raggiungere quell'obiettivo. E sarebbero un'efficienza economica amministrativa che abbiamo visto non esserci, è inutile adesso parlare in termini, come dire, da populistici dei costi rappresentati da quella enorme burocrazia, è un esercito vero e proprio, dai costi della sede di Bruxelles, della sede di Strasburgo, la duplicazione di sedi, di compiti e di incarichi. È inutile, adesso accantoniamo questo tema. Efficienza amministrativa ed economica che non c'è. Il secondo punto è la rielaborazione del passato comune. Io non ho mai visto mettere a disposizione un euro per favorire studiosi, università, centri di studio, accademie, centri di ricerca per studiare e costruire, rielaborandolo, un passato comune. E terzo, grandi investimenti culturali che non ho visto, non ci sono stati, mentre invece essi sarebbero non soltanto necessari, bensì indispensabili.